Ciao a tutti, ciao a tutte.
Ciao.
Tutto bene? Allora, sono contento di essere qua. Allora, io ho questo compito. Alzati e vivi in comunione col creato. Che bello, alzati. Perché, allora, io oggi ero a Fossano, ero qui a Cuneo, io ho partecipato alle marce per la pace, per il disarmo. E una di quelle frasi che sentivo di più è «In piedi!» Capite? In piedi operatori. Allora, c'è il famoso dottor Nino Bello che quando parlava delle beatitudini diceva che si potrebbe tradurre le beatitudini in piedi voi che siete pacifici, in piedi, è un invito a mettersi in piedi e a vivere la vita da protagonisti, cioè cercare di viverla bene, di viverla con responsabilità. E allora che bello quell'alzati, alzati in piedi. C'è un regno da costruire, diceva Gesù. E c'è un mondo da abitare, e da abitare bene. Allora, quella parola comunione, vivi in comunione, è la questione sinodale. Ma vuole anche dire quello, ricordarci quello, che la questione della comunione è fondamentale per realizzare le nostre vite. Perché la tua vita fiorisca. Perché la tua vita fiorisca, perché la vita di ciascuno di noi fiorisca, la capacità di vivere in comunione. Allora, con quel Dio che è dentro di noi, con le persone che incontriamo, con ogni essere vivente, anche con gli animali, che ci fa bene, ce lo diremo stasera, ma quanto ci fa bene. Allora, laggiù a Fossano ho incontrato una ex parrocchiana, anche venuta subito a salutarmi, c'era la figlia, ma ciao, ma come stai? La mamma mi ha detto, adesso bene. Perché adesso bene? Perché al sabato va a cavallo. E questa mattina, non so come mai era nera, dopo che è andata a cavallo lei si trasforma. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. E quindi anche con la madre terra, con ogni essere vivente. E guardate, per noi parlare di questo è proprio importante, perché? Allora, quello che io vi dico è tutto in quel fantastico documento che l'hanno dato sì, che magari voi avete già letto, chi l'ha già letto a te?
Io.
Brava! Come ti chiami?
Nadia.
Imparate da Nadia! Anche tu. Allora, Laudato Si è un documento che rimarrà nella storia della Chiesa. Tanto è bello e tanto è profondo e tanto veramente offre a ciascuno di noi uno sguardo nuovo, che per me è lo sguardo della fraternità, vero Nadia? Della dignità di ogni persona, è proprio bello, quindi è bellissimo, è vivi in comunione, voi avete preso sempre, alzati lì in comunione, perché vivere in comunione è la nostra vocazione, poi noi facciamo le riflessioni, perché Dio è Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo. Poi la scienza ci dice che siamo tutti esseri di comunione, che la relazione è la dimensione fondamentale della vita, tutto è in relazione con tutto. Allora, noi stessi siamo terra, il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro, la sua acqua ci vivifica e ristora, è quel brano di Genesi che poi dopo vi aiuterà nella preghiera. Vivere in comunione con l'ambiente, con la madre terra, perché noi siamo terra, perché noi siamo legati alla terra profondamente, profondamente. La terra, la nostra casa comune, è anche come una sorella con la quale condividiamo le esistenze, come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Queste sono parole di fondo che ci devono far riflettere. Poi viviamo in una realtà complessa, cioè non dobbiamo essere superficiali nelle nostre riflessioni. E per quello che l'ha dato sì, non è così, ma è così. Perché poi, ecco, la vita viene con i suoi problemi, succedono i terremoti di questa madre terra, e ci sono tante riflessioni che dovremmo fare, non le facciamo questa sera, ma ci rivela come c'è una complessità che noi dobbiamo abitare, che noi dobbiamo abitare. E che non è facile, perché vivere la comunione, avete visto voi anche negli altri incontri, è facile? Non è facile. Non solo non è facile con te, essere umano. Non è facile vivere la comunione con l'ambiente, non è facile vivere con Dio la comunione, non ce la mettiamo con loro. Oh, ma perché? Quante cose potremmo dire? Allora, questo è l'andato Sicilia, una chiave di lettura della realtà, che è la cosiddetta ecologia integrale, che, guardate, tutto sta in relazione, niente esiste fuori dalla relazione, per cui questo altro ti vive in comunione è per vivere la nostra vocazione. Quindi questo percorso che fate è molto bello, è importante, tutto è connesso, tutto è in relazione. E allora, per esempio, davanti alle difficoltà che il mondo sta vivendo, c'è una crisi ambientale oggi, altro che, c'è una crisi sociale oggi, altro che, è una crisi sola. Non possiamo risolverne una senza risolvere anche l'altra. Perché? Perché se l'uomo ha problemi, sbatterà questi problemi anche sulla madre terra. Se trattiamo la madre terra, anche chi ci abita sopra soffre. È inutile. Questa è la legge della vita. Quindi, ecco, questo è lo sguardo sulla creazione, mette insieme tutto ciò che abita la creazione, l'animale, il povero, il migrante, il tema dell'ambiente. Quante riflessioni potremmo fare su questo? Guardate la questione delle migrazioni, perché si migra? Per la fame, per i cataclismi, per le guerre, perché il clima è cambiato, l'acqua si è alzata, interi, ecco, territori sono stati inondati, non si può più vivere lì, oppure lo vedremo, la desertificazione. Quindi, ecco, questa è proprio l'idea di fondo, l'idea di fondo. Allora vedete, fare una riflessione, anche che farete dopo, ma come vivo? Perché Papa Francesco parla anche del peccato ecologico, che non ho pensato di parlarne stasera, ma il peccato ecologico vuol dire che noi non siamo abituati a renderci conto che le nostre azioni hanno delle conseguenze negative sulla madre, la facciamo soffrire la madre terra. Infatti c'è anche chi dice così, che queste cose che stanno succedendo è come la febbre, è la terra che si lamenta perché ci dice: oh, mi stai trattando male, fai attenzione. È come quando arriva la febbre, per curare la febbre cosa facciamo? Il medico serio cerca di capire quali sono le cause. Non ti dà solo una pastiglia per abbassare la temperatura. Se tu non risolvi le cause, e allora è anche così. Potremmo dire che quella grande inondazione avvenuta a Limone è un segno della febbre della madre terra. Dove sta il problema? Forse siamo anche noi. E allora l'ultima parte riflette un po' sui nostri stili di vita e tutto. Questa è una breve introduzione che vi ho fatto, e dovendo stare nei 32 minuti devo essere anche un po' veloce. Allora, iniziamo così: il difficile rapporto con la sorella madre terra. Non è facile vivere questo rapporto con la madre terra, il difficile. C'è una domanda fondamentale nella Laudato Si, che è questa: che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? Che tipo di mondo? È proprio al centro della Laudato Si, il numero 160. Potremmo fermarci lì. Anche voi avete dei sogni sul mondo, sì o no? Che tipo di mondo vogliamo lasciare? Già quella domanda che Francesco ci fa capire che il nostro rapporto con l'ambiente può avere poi delle conseguenze che sono negative per le generazioni che vivono attorno a noi. Allora, Woody Allen, in un film famoso, fa questa battuta, sapete che è un comico, anche quei comici un po' particolari, fa questa battuta famosa, dice: ma perché devo pensare a quelli che vengono dopo di me? Che cosa loro hanno fatto per me? Ecco, il grande rischio del mondo attuale è la tristezza individualista che scaturisce dal cuore. È bellissimo che quando Francesco parla dell'individualismo parla di tristezza, perché nel mondo c'è tristezza. Perché? Perché non sappiamo alzarci e vivere in comunione. E quando ci chiudiamo c'è tristezza. Allora vedete quella tristezza, e poi ecco quella l'adorazione del denaro vuole simbolizzare un pochettino forse dove sta una chiave per capire il perché questa tristezza. Aver puntato la nostra vita sulle cose, non sulle relazioni. Non sulle, perché la grande ricchezza della nostra vita sono le relazioni che abbiamo, le relazioni buone, sono quelle che ci fanno felici. E a volte noi abbiamo sperimentato che i poveri veramente senza niente sono felici perché hanno relazioni buone, anche con Dio, nonostante magari vedano queste disuguaglianze che sicuramente li fanno soffrire, sono mica stupidi. Eccoci. Allora, il difficile rapporto con la sorella madre terra, abbiamo spezzato il rapporto al mondo. Il mondo oggi così com'è ci dice questo, abbiamo spezzato un rapporto che forse i nostri vecchi avevano. Abbiamo rotto l'armonia cosmica. Uso questa parola cosmica per dire che quando si parla di rapporto con la madre terra è ampio, anche con le stelle, anche con il cielo. Diamo uno sguardo velocemente sulla rottura dell'armonia. Come si legge in inglese quella scritta? Beh, voi che avete studiato a leggere in inglese, leggetela. Cosa vuol dire? Il gioco del superamento. Sì, lo so. Ecco, sapete cosa vuol dire? Chi sa spiegarlo di voi? Voi lo sapete che la madre terra è così generosa con noi, che ogni anno quel che noi prendiamo ce lo ridà, perché noi prendiamo le cose della madre terra, la maglia, i pantaloni, il cibo, gli occhiali. Per fare tutto questo abbiamo avuto bisogno di risorse naturali. E chi ce li ha dati? La madre terra. Chi ha mangiato pesce oggi? E avete sentito che purtroppo nei nostri mari il pesce sta sparendo, i pescatori stanno avendo dei problemi enormi. Perché? Perché peschiamo più di quello che poi il mondo dei pesci può ridarci ogni anno. E quindi abbassiamo il livello dei pesci, abbiamo sempre di meno, impoverendo chi verrà dopo di noi. E così vale per tutto. Così vale per tutto. Allora pensate che questa è una cosa di... questo è un indicatore. Rivela il giorno del superamento del bacio naturale a disposizione dell'umanità. Allora, nel 2022 è stato il 28 di luglio. Guardate poi immagini. Cioè, arrivati al 28 di luglio, l'umanità ha speso tutte le risorse che la Madre Terra nell'anno può darci. Tutto quello che noi consumiamo dal 29 luglio in avanti lo stiamo rubando alle generazioni che vengono. Però questo è generale, è la media. Questi sono calcoli precisissimi. Perché noi in Italia, peggio, noi già a maggio. Cosa vuol dire? Che se tutti vivessero come viviamo noi, ci sarebbe bisogno non di un pianeta Terra, ma di due, di tre, siccome ne abbiamo solo uno, forse dobbiamo porci delle domande. Pensate un po', nel 1970, questo giorno era il 29 di dicembre, fino al 1970 noi abbiamo vissuto in maniera che quello che consumava l'umanità in un anno, la madre terra lo ridonava. E poi pian pianino, 1980, 90, 3 novembre, 11 ottobre, 23 settembre, 8 agosto, 6 agosto, guardate, 2016, 5 agosto, ogni anno rubando 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni. C'è stata una ragazza di, mi pare che usa Pesio, che ha fatto all'università la ricerca sull'impronta che noi qui nella provincia grande abbiamo, ecco, sul nostro territorio, con dei risultati da far paura. Quindi vedete, questo rivela il consumo del suolo. Pensate, consumo del suolo e la cementificazione, grandi ferite inflitte sulla terra. Guardate negli anni 50 com'era la nostra idea. com'era verde. E si parlava del bel paese, guardate nel 2015, suolo consumato, soprattutto in certe regioni dove c'è rosso fuoco, vuol dire che lì si è consumato tanto di quel terreno che non può più servire per l'agricoltura, che non ha più l'uso che ha il suolo, quello di raccogliere l'acqua, quello di far venire fuori la vita. Ed è un disastro, eh? Mangiati 250 km quadrati di territorio in 2 anni, un fenomeno che viaggia alla velocità di 4 metri quadrati mangiati ogni secondo, per un totale di 35 ettari al giorno. Ci costerà 800 milioni di euro all'anno, chi misura. Persi in 25 anni un quarto dei campi coltivabili, come denuncia Coldiretti. Tremendo, eh? Questo è tremendo per il nostro futuro. Allora, vedete che suolo consumato a livello comunale, guardate l'Alpe Monte, guardate la nostra terra, anche noi abbiamo delle grosse difficoltà e c'è stato un consumo nella nostra provincia veramente forte. Il rosso rivela dove il consumo è stato più alto. La deforestazione, la desertificazione, un problema enorme nel mondo, che rivela che noi abbiamo un rapporto con l'ambiente, con la madre terra non sano. Foresta amazzonica, si taglia e si brucia un ettaro di foresta ogni 10 secondi, 7 milioni di chilometri quadrati, 20% di tutta l'acqua dolce non ghiacciata del pianeta, un terzo di tutti i boschi del pianeta, metà degli animali e delle piante di tutto il mondo. E guardate che distruzione. Nessuno di noi sa che la pioggia, per esempio, sapete che il Kilimanjaro è una zona montuosa nel Kenya che praticamente fa sì che tutte le terre attorno siano fertili, perché raccoglie la neve, pensate un po', l'acqua, che sia un luogo dove piove dipende, pensate un po', dalle correnti che arrivano dall'Amazzonia. Provate a immaginare quanto lontano l'Amazzonia. Allora, aver bruciato così tanto in questi ultimi tempi ha ridotto le correnti fredde che arrivano dall'Amazzonia, cioè le correnti che creano quella situazione per cui piove. E allora i vescovi del Kenya sono arrivati da Papa Francesco e gli ricordati che tanta gente, tanti popoli che abitano attorno stanno andando tutti via, tutti migrando. E allora si capisce che quel problema è un problema che non abbiamo una buona relazione con la madre terra. E noi possiamo andare avanti, l'emergenza siccità. Questo è stato scritto il 21 di febbraio di quest'anno, la situazione nostra che è terrificante. Tutto questo, il paradosso della fame, che è un paradosso, sono i tre grandi paradossi della fame. Nel nostro pianeta si produce cibo, dicono, per 10-12 miliardi di persone. Quanti siamo? Quanti siamo che abitiamo il mondo? Diciamo 8, nonostante quello c'è cibo sufficiente ma c'è fame, è un grande paradosso. C'è cibo insufficiente e c'è uno spreco enorme. Si dice che il cibo che noi sprechiamo in un anno sarebbe sufficiente per la Spagna. Il cibo che noi sprechiamo in Italia. E poi, ecco, questo è un problema pazzesco, no? Chi coltiva il cibo non mangia, pensate, il 60-70% degli affamati nel mondo sono o contadini, o allevatori, o pescatori. Cioè, però quelli che producono il cibo, per dire che c'è una struttura in questa economia che fa sì, e questi sono, dimmi.
Infatti a proposito di questo, la mia azienda, noi lavoriamo sulla nutrizione per essere del pastore, dato visto che sono quando l'ho permesso, siamo una società sempre più iperalimentata ma ipocrita. Perché ci alimentiamo di qualsiasi cosa vogliamo sempre, ma frutta la natura dovrebbe tenere di nulla. Quindi,
allora, perché diciamo questo? Cioè, per far capire come l'alza che vivi in comunione con l'ambiente come è importante. È importante perché ha poi delle ricadute concrete sulla vita, al di là di quello che ci siamo detti prima, è che noi è essenziale per trasferire le nostre vite, vivere in comunione tra di noi, con la Madre Terra e per noi, con quella vita interiore che noi chiamiamo la presenza di Dio in noi, senza questo noi non facciamo fiorire le nostre vite. Quindi questi sono, ecco, l'inquinamento dell'aria, però siccome devo stare nei 32 minuti, non 30, mi hanno dato 2 minuti in più, allora vado veloce. Allora vedete questa slide, che cosa vuole dirci? Vuole dirci, abbiamo spezzato il rapporto armonico, abbiamo rotto l'armonia cosmica, siamo nell'era geologica chiamata Antropocene. È proprio il nome che danno, cioè nel senso che oggi come oggi è evidente che una grande causa dei problemi, per esempio ambientali, sono dovuti all'azione dell'uomo, antropocene. Lo chiamano così, questa era geologica. L'essere umano come la più grande minaccia contro la vita della Terra, vedete chi lo dice, questo credente primo Nobel per la chimica. Allora, come vivere in comunione col creato? Alcune cose che possiamo dirci velocemente. Siamo chiamati a una rivoluzione culturale, ecologia mentale. Nella Laudato Si ci sono tanti capitoli che ci fanno capire come parlare di ecologia integrale vuol dire entrare concretamente in tanti aspetti della nostra vita. Cioè è un nuovo sguardo, allora la Terra non è merce da spremere per il lucro, come una certa economia vede. Perché la Terra, la nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un'immensa deposito di immondizia, liberarci da questo. Papa Francesco in Congo ha detto: l'Africa non è il nostro orto, noi possiamo fare quello che vogliamo. Ma sì, la Terra come sorella e madre, come noi abbiamo all'inizio riflettuto col Cantico dei Cantici. La natura è a nostra disposizione, non come un mucchio di rifiuti sparsi a capo, bensì come un dono del Creatore. Che ne ha dato un ordine, chiamate a custodirla e a coltivarla, a abbracciare la terra come Gaia, un superorganismo vivente da custodire. Il mondo laico ha avuto questa visione che la terra è qualcosa di vivo e noi lo vediamo. Una poetessa, perché i poeti sanno esprimere, cioè davanti le sorprese della vita. Potesse che scrive due righe e brasiliano dice: la mia unghia oggi è cresciuta, che miracolo della vita, quanto cresce la mia unghia, è cresciuta l'erba, cresce avere questo senso dello stupore della vita. Allora pensate che per esempio siamo stati affittati e aiutati anche dal popolo del sud dal 2010 2009 2010. Allora, non è più la giornata mondiale di terra, ma madre. Hanno aggiunto questo madre. Madre terra. Ecco, una rivoluzione culturale, anche l'ecologia, nel rapporto con gli altri esseri umani. Non agli altri esseri viventi visti solo in funzione agli umani, ma un rapporto strumentale e a volte crudele. Pensate alle colleghe di Spagna. Ma sia le creature che hanno una propria funzione e scopo nell'armonia cosmica. C'è un passaggio bellissimo della Laudato Si, io sono velocissimo, no? Dice: in tal modo aggiungiamo un ulteriore argomento per rifiutare qualsiasi dominio dispotico e irresponsabile dell'essere umano sulle altre creature. Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi, dice Francesco. Invece tutto avanza insieme a noi attraverso di noi verso la meta comune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. L'essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore, attratto dalla pienezza di Cristo, è chiamato a ricondurre tutte le creature al loro creatore. Avete qui il teologo, che è il nostro caro Don Andrea, che era dietro, e vi spiegherà in profondità, cioè, la verità di queste parole, la bellezza di avere questa fede. Però rendersi conto che tutto ha una sua dignità. E allora madre è anche giusta questa relazione, esseri umani con gli altri esseri viventi, non un rapporto di uguaglianza, ma di diversità e responsabilità. Noi abbiamo qualcosa che ci una vita interiore, una consapevolezza che ci porta ad avere una responsabilità. Questa responsabilità di fronte ad una terra che di Dio implica che l'essere umano, dotato di intelligenza, rispetti le leggi della natura e delicati equilibri tra gli esseri di questo mondo, perché al suo comando sono stati creati. E quindi questo è molto importante. E allora, alcuni punti, cosa potremmo fare? Io ho messo 6 punti. Fermati a contemplare. Allora, se noi vogliamo vivere in comunione con la Madre Terra, dobbiamo imparare a contemplare, a darci del tempo per vivere aperti alla Madre Terra, con quel senso di rispetto e di riconoscenza di un mistero. Prendi il tempo per osservare attentamente quello che accade intorno a te, immergendoti nel cuore della natura per ascoltare le sue dimensioni, per cogliere le sue leggi e anche i suoi paradossi. Occhi contemplativi che sanno penetrare la natura. Il valore della contemplazione. Papa Francesco scrive che la prima cosa per cambiare il mondo è avere questo sguardo, gli dice. Avere questo sguardo di contemplazione. Fa della natura una grande scuola di vita. Allora, un ragazzo che dice: io ho avuto 2 scuole. Nella scuola dove andiamo noi, siamo andati noi, ho imparato a leggere e a scrivere, a parlare, mentre in mezzo ai boschi, dice, ho imparato a tacere e ad ascoltare. Bellissimo. I miei boschi erano la mia seconda scuola, quella che invece di insegnarmi a parlare mi insegnava a tacere. Il silenzio per ascoltare il dolce canto e un grido amaro. Darci del tempo di ascolto. Scopri la natura come terapia per la tua vita. Gli antichi celti la chiamavano psicoterapia. Questa forma terapeutica viene recuperata oggi dall'ecoterapia, abbracciare un albero. Come pure soggiornare nel bosco per respirare l'aria e contemplare la bellezza, fa bene al cuore e alla mente ed è una forma di cura e di prevenzione delle malattie attraverso gli alberi. Penso che l'avete sperimentato, vero? Io racconto sempre quella storiella che è vera, perché chi l'ha raccontata l'ha vissuta, di Collare, grande teologo, che portava un cacique, che era un capo indigeno, per una denuncia, perché nella sua riserva indigena erano entrati per pagare gli altri di nascosto, non si poteva, era proibito. E allora lui è andato a prendere l'aeroporto di San Paolo, e lo stava portando una cittadina su, che aveva fretta, andava veloce, arrivato su, l'indio gli fa: fermati. Ora lui si ferma, c'era un bellissimo paesaggio. Si ferma, ha pensato: boh, avrà sofferto, ora bisogna andare dietro un albero, non so. E gli fa: non stai bene? E l'altro gli risponde, lo scrive lui: sei venuto troppo veloce e la mia anima è rimasta indietro, devo aspettare che mi raggiunga. È venuta voglia di ridere, ma non ha riso. Dopo 20 minuti gli fa: scusa, la tua anima è arrivata. E l'altro è stizzito del risposto. Quando Indios, e Leonardo Bocchi lo scrive un libro, quando noi Indios perdiamo l'equilibrio interiore e quindi diventiamo schizofrenici, sappiamo cosa fare. Abbracciamo un albero, contempliamo in silenzio un paesaggio, cerchiamo la nostra comunità e viviamo rapporti profondi e pian pianino raggiungiamo la pace. Voi bianchi cosa fate per raggiungere? Che avete perso proprio tutto il senso. Vi è rimasto in silenzio. Lasciare che la natura ci accarezzi, tutto è carezza di Dio. Quello che vi ho detto di questa bambina, che oggi era felice, stamattina era nervosa perché era andata a cavallo tutta la mattina. Bellissimo. Riconosci che gli animali hanno una propria funzione nell'armonia cosmica. Anche i più piccoli è importante per l'equilibrio dell'ecosistema. Smettila di rapportarti con loro per un fine solo strumentale. Per esempio, considerare esclusivamente il cibo come cavi per la sperimentazione medica, come mostri e giocattoli. L'animale come compagno amico e non giocattolo cavo. Bisognerebbe parlare dell'amore ai cani e ai gatti, a volte un po' esagerato, eccetera, di noi. Però, Nessuno di voi è vegetariano. Tu sei vegetariano. Ci sono mille motivi per essere vegetariani. Gandhi diceva, io sono vegetariano perché se voglio predicare la non violenza tra le persone devo anche cercare di viverla. E poi dopo, insomma, anche se mangiamo insalata mangiamo qualcosa di vivo, però equilibrare, sono tutte riflessioni che possiamo fare, però come trattiamo gli animali, come consideriamo gli animali, custodisci la biodiversità della natura, che è una grande ricchezza irrinunciabile per la vita della madre terra. Cosa 30 minuti. E qui ci serve una riflessione molto bella, e sarebbe anche molto profonda da fare. La biodiversità. Voglio ricordare che Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno, e possiamo lamentare l'estinzione di una specie come fosse una mutilazione. Questa è una frase straordinaria, per dire che noi dovremmo sentirci così uniti alla madre terra, e quando vediamo che per la nostra azione, per esempio, un territorio è diventato deserto, abbiamo tagliato gli alberi, non abbiamo più piantato niente, per cui la pioggia non è più arrivata, oppure si è arrivata, ha portato tutto, perché non c'è, dovremmo sentire come una mutilazione. I bambini questo ce l'hanno, sanno questo stesso. Io ho visto delle esperienze interessanti con i bambini che li ho visti piangere, singhiozzare davanti alla distruzione di un territorio. E allora custodire la biodiversità, per esempio, è tutta una riflessione da fare sul cibo, sulla questione del cibo, perché noi siamo invitati a mangiare sempre le stesse cose. Mangiare sempre le stesse cose vuol dire nella ricchezza della biodiversità dei semi e di tante vuol dire impoverire il nostro mondo, e impoverire anche i contadini, il lavoro dei contadini. Valorizza con saggezza le bellezze e le differenze della natura. Nel rapporto con la natura, ecco, noi scopriamo anche quella che è la nostra con gli animali. Noi scopriamo anche quali sono i nostri valori, quali sono i nostri valori e le nostre capacità. Mantenere la diversità tra gli animali umani, non uguali ma diversi, l'umano ha la responsabilità di custodire l'armonia della natura. Allora, questa potrebbe essere l'ultima slide,
Flavio, prenditi pure ancora 5-10 minuti.
Beh, 5 minuti. Allora, questa, vedete, questa visione, questa consapevolezza, che noi siamo terra, le nostre responsabilità con la madre terra e la situazione in cui si trova la madre terra, anche causa, dovrebbe poi portarci nel concreto a fare delle scelte. Però ognuna di queste scelte ci sarebbe tempo, avrebbe bisogno di tempo per spiegare. Allora, alcune tra le tante scelte che si possono fare: obiettivo rifiuti zero, la riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata, per esempio, non è solo così per una moda, ma perché fare i rifiuti ha delle conseguenze incredibili. Sapete queste isole che ci sono, negli oceani, i rifiuti, la plastica? Cioè, la plastica è stata un'invenzione, tra l'altro sapete che è stata inventata dagli italiani, E infatti lo stile italiano è anche legato alla plastica, la nostra capacità di colorare questo, di fare cose diverse, di modellare. Poi la plastica, abbiamo capito il problema che è dare, come la smaltisce la plastica. I rifiuti abbiamo iniziato a farli noi, da qualche decennio, perché che rifiuti ci sono arrivati da? Che cosa? I cocci, quello che c'è nei musei, qualche resto, ma non c'è arrivato nessun rifiuto. Le ossa non sono rifiuti. E noi stiamo lasciando rifiuti a chi viene dopo di noi. E quindi l'attenzione, il risparmio energetico, oggi si parla tanto, si parla tanto di transizione energetica, perché ci rendiamo conto che il gasolio, il gas, ciò che è tra la natura ci dà, ha delle conseguenze, la combustione è enorme, quindi dobbiamo trovare una forma di energia. Però ricordate, nasce il desiderio di fare questo, nasce soprattutto da un cambiamento di testa, da una consapevolezza, perché ogni transizione ha sotto dei costi, difficoltà, a volte anche economici, e tu lo fai se tu hai capito il valore di quello, per te e per quelli che vengono dopo di te, e hai il senso della comunità, dell'appartenenza a una famiglia umana. Vuoi bene alla tua famiglia come al popolo keniano, per cui ti senti responsabile della vita degli altri. Per cui, ecco, la mobilità sostenibile, usare i piedi, ci sono quelle campagne, c'è la campagna nel senso di fare delle azioni, mettiamo in moto i piedi, una quaresima, mettiamo in moto i piedi. Quando mi chiedono, ma perché tu vai tanto in bicicletta? Voglio mantenere un buon fisico, può essere una motivazione, mi fa bene alla salute, ma anche la bicicletta mi dà la possibilità di fermarmi e parlare con le persone, in macchina vado. Invece in bicicletta, ciao Mario, con la frena, ciao, come va, come va? Poi non inquino, e quindi faccio del bene a me, ma anche agli altri, ma non solo a me, ma anche alle generazioni che vengono. Non faccio male alla madre terra, perché metto meno detriti carbonica nel cielo. E se voglio posso anche dire, è un segno di amore verso il creatore. La fede ce lo fa dire, verso il creatore. Quindi ci sono mille motivi, se volete, per imbrocchiamo l'acqua, la questione dell'acqua. Sappiamo, abbiamo l'acqua buona anche qui a Cuneo, pure in Italia, voi immaginate quanto a noi compriamo di acqua in bottiglietta, che tra l'altro nessuno dice che è migliore di quella del rubinetto, perché magari ci sarà quanto tempo lì dentro, nella plastica, con delle conseguenze gravi. E l'alimentazione sostenibile sarebbero tutti discorsi da fare. Allora, vedete, amare. Alzati e vivi in comunione con la madre terra, poi concretamente vuol dire vivere un certo stile di vita che sia sostenibile. Quella parola sostenibile vuol dire che abbia delle ricadute sulle relazioni, buona, positiva. E queste penso che possano essere, ecco. Allora, quando abbiamo recuperato l'armonia con la natura e con l'universo, un rapporto olistico, una parola per dire ampio, con un respiro ampio, allora scopriremo quanto la natura terapeutica fa bene la madre terra, fa bene. E io mi fermerei qui, vi ho detto troppe cose forse di corsa, però come sarebbe bello che voi approfondiste questo. E una maniera per approfondire, guardate, prendere la Laudato Si, chi non ha ancora fatto, prenderla in mano e leggersela con calma. È diviso in piccoli paragrafi, capitoli, piccoli paragrafi, lo si può leggere pian pianino, sottolineare, pensare, e vi farà del bene. Allora, il momento di silenzio potrebbe essere così. Io vi metto un video, e un video sono 6 minuti, 5 minuti, 6 minuti, no, 5, sono 6. E sono delle immagini che passano con 5-6 frasi della Laudato Si. Se volete, vi fanno fare un percorso di quello che abbiamo detto. E sono scritte in varie lingue, perché è stato fatto dal Vaticano, quindi c'è in italiano, poi c'è in inglese, poi mi parla in spagnolo, quindi si ripetono le frasi. Ma è bello, c'è una musica. Ve la guardate, poi vi alzate e andate dove volete. Diamo la traccia prima. C'è un brano del Vangelo, poi ci sono 3 brani della Laudato Si con delle domande. Prendono un po' questi aspetti che abbiamo detto.